Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti. Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e country, carcere jazz. Nelle scorse settimane abbiamo attraversato varie volte in qua e in là l'Atlantico. Oggi stiamo dall'altra parte dell'oceano. La nostra storia comincia aggrappata al ramo di un albero.
Il 7 di agosto del lontano 1930, aggrappati a quel ramo c'erano due strani frutti. L'albero si trovava a Marion, una città dello stato dell'Indiana. A Marion viveva un uomo di 44 anni di nome Lawrence Beitler. Si procurava da vivere scattando fotografie ai matrimoni, ai battesimi, alle feste cittadine. Quella sera fotografò l'albero e i suoi strani frutti.
Trascorse i giorni successivi a stampare quella fotografia. La vendeva a 50 centesimi alla coppia, fino a quando la polizia gli disse di smettere. La foto in seguito ha fatto il giro del mondo e tutti oggi conosciamo l'albero di Marion e i suoi strani frutti.
Thomas Shipp e Abraham Smith erano due giovani afroamericani che, poche ore prima di quello scatto fotografico, erano stati accusati di un crimine orrendo, di aver derubato e ucciso un uomo bianco, nonché stuprato la sua ragazza bianca. Gli abitanti bianchi della città di Marion non vollero attendere il processo e l'eventuale condanna. D'altronde, a quel tempo, con i neri, da quelle parti, si usava così.
Attorno all'albero, dagli strani frutti, la fotografia mostra una folla vestita a festa. Le signore sorridono, si mettono un po' in posa, anche gli uomini esprimono un'allegra soddisfazione. Un signore, con un'espressione più seria, indica col dito gli strani frutti appesi al ramo.
Anni dopo la fotografia dell'albero, del ramo, della folla e degli strani frutti, arrivò nelle mani di un signore che si chiamava Abel Meeropol. Ne rimase profondamente turbato. Abel Meeropol viveva a New York, era ebreo ed era comunista. Quando Heather e Julius Rosenberg, anche loro ebrei statunitensi e comunisti, furono giustiziati nel 1953 perché accusati di fare la spia all'Unione Sovietica riguardo la bomba atomica, mai prima nessun civile era stato mandato a morte con l'accusa di spionaggio, Meeropol prese in adozione i loro due figli. Ma questa è un'altra storia. Abel Meeropol, tra le altre cose, scriveva poesie e la storia che oggi ci interessa è quella che racconta che, quando vide in fotografia gli strani frutti che pendevano dall'albero di Marion, scrisse una poesia.
La folla inferocita era entrata nel carcere dove Thomas Shipp e Abraham Smith erano stati rinchiusi in attesa del processo, ma quella folla non riteneva che due neri avessero diritto a un processo. Li massacrò di botte e li portò fuori dall'edificio, li appese all'albero per la gola. Abraham Smith tentò di liberarsi dal cappio, fu riportato a terra, gli furono spaccate le braccia e fu riappeso al ramo. I linciaggi dei neri, negli Stati Uniti del Sud ma non solo, erano una pratica comunissima. In particolare avvenivano nelle cittadine meno ricche. Era una forma di divertimento non costosa. Chi non poteva andare al teatro assisteva a un pubblico linciaggio. Attorno all'albero di Marion, da cui pendevano Thomas Shipp e Abraham Smith, appena massacrati di botte, la gente festeggiava divertita.
Gli alberi del Sud portano strani frutti. Sangue sulle foglie e sangue alle radici, corpi neri che dondolano nella brezza del sud, strani frutti che penzolano dai pioppi.
Quella poesia divenne una canzone. Lei la cantò per la prima volta nel 1939 in un locale di New York, un inno del movimento per i diritti civili. Strani frutti, Strange Fruits, a cantare è la grandissima voce di Billie Holiday.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Strange Fruits, siamo con Billie Holiday oggi a Jailhouse Rock. La grande Lady Day, il soprannome con cui è passata alla storia, che le attribuì l'amico jazzista Lester Young. Quando sentì questa canzone nel 1939, lo scrittore e giornalista Samuel Grafton scrisse sul New York Post: «È come se un gioco di finzione fosse terminato e una cantante di blues che finora aveva tenuto nascosto il vero dolore sotto una serie di canzonette d'amore avesse sollevato il sipario e ci avesse rivelato cosa realmente l'ha fatta piangere. È un'opera d'arte incredibilmente perfetta che rovescia la relazione consueta tra una persona di spettacolo nera e il suo pubblico bianco. Vi ho intrattenuto, sembra dire. Ora ascoltatemi. Le convenzioni di cortesia tra razza e razza sono sparite». Questo scriveva Samuel Grafton nel 39. Strange Fruits segna uno spartiacque nella vita musicale di Billie Holiday.
Il suo vero nome era Eleonora Fagan. Billie è venuta al mondo inequivocabilmente il 7 di aprile del 1915. Meno inequivocabile è dove sia venuta al mondo. In molti credono sia nata a Baltimora. E lei stessa, Nella sua autobiografia dal titolo Lady Sings the Blues, in italiano La signora canta il blues, che è stato pubblicato prima da Londanesi e poi da Feltrinelli, è lei stessa che dice di essere nata a Baltimora. Ma l'autobiografia si prende qualche piccola fantasia. In realtà la mamma di Billie Holiday pare che andò a partorire a Filadelfia. Era stata cacciata dalla famiglia, dalla casa dove faceva le pulizie, dal mondo, perché era rimasta incinta e aveva solo 13 anni. Le andò in ospedale, decisissima ad avere questa figlia che, tra le tantissime difficoltà, amò tutta la vita. Si mise a disposizione per fare le pulizie anche lì e per servire le altre partorienti, pur di avere aiuto per sé e la bambina. E Lady Day venne alla luce.
Il padre, che qualcuno ha anche dubitato fosse il padre, un ragazzino anche lui che già inseguiva i suoi sogni da musicista, Clarence Holiday, non ebbe un ruolo nella vita di Billy. Forse un ruolo simbolico, ma sicuramente non un ruolo concreto, non si occupò di lei quasi mai. Chitarrista di successo, vari figli illegittimi e tante donne. Billy in carcere ci finisce varie volte. Non è facile ricostruire precisamente la sua vita, i biografi sono a volte discordi, ma insomma a grandi linee è la vita di una bambina da un'infanzia difficilissima. Cresce a Baltimora, sta principalmente con una lontana parente, la matrigna della sorellastra della mamma. Prima si fa un po' meno di un anno in un riformatorio cattolico dove viene anche battezzata perché non andava a scuola, non aveva ancora 10 anni. A 11 anni viene violentata da un vicino di casa. A lui lo arrestano e a lei la rimandano in quello stesso riformatorio come misura di protezione. Si fa questa volta un annetto abbondante. Poi la mamma decide di trasferirsi a New York nel quartiere di Harlem e Billy resta di nuovo con la lontana parente.
Dopo pochi mesi però la raggiunge New York. Mamma e figlia vanno a vivere in un bordello clandestino di Harlem. I più buoni dicono che la mamma non si fosse resa conto e che era lì solo con l'accordo di fare le pulizie. I più realisti sanno che le due donne, di cui una era solo una bambina, si prostituivano fin dall'inizio. Già a Baltimora, d'altra parte, pare fosse successo qualcosa di simile. Fatto sta che il bordello viene scoperto e madre e figlia finiscono di nuovo in galera, nella prigione di Blackwell Island, anche se solo per 4 mesi. Nel frattempo il blues e il jazz erano entrati nella vita di Billy, che ancora si chiamava Eleonora, principalmente con Bessie Smith e Louis Armstrong, di cui la bambina ascoltava i dischi e comincia anche a cantare quelle canzoni.
Uscita di prigione, desiderosa di trovarsi un lavoro un tantino più regolare del precedente, tenta un provino come ballerina in un localaccio notturno di Harlem di nome Potts & Jerry's. Ma la grande Lady Day proprio non sapeva ballare. Impossibile darle quel lavoro. Fino a quando però accadde quasi per caso che la fecero cantare. E allora Potts & Jerry's divenne il primo palcoscenico della grande Billie Holiday.
Tempo dopo ebbe l'opportunità di cantare in un altro piccolo locale che si chiamava Covans. Fu qui che l'ascoltò il produttore John Hammond, che rimase colpito dalla sua voce e dal suo modo di usarla. Hammond ha avuto un ruolo nella carriera di moltissimi artisti, da Springsteen a Bob Dylan, a Pete Seeger, ad Aretha Franklin. A 18 anni, grazie a John Hammond, Billie Holiday registrò le sue prime due canzoni. Una delle due, che ci andiamo ad ascoltare adesso, ebbe un tantino di successo. Niente di travolgente, ma nel suo piccolo vendette 5.000 copie. Siamo nel novembre del 1933. Billie Holiday, Riffin' the Scotch.
Right into the fire, Lord, right into the fire.
Riff in the Scotch, una delle prime due incisioni di Billie Holiday. Siamo con Lady Day oggi a Jailhouse Rock. Billie Holiday ha avuto anche da adulta problemi con la giustizia, faceva una vita segnata da droghe e alcol. La cosa ebbe effetti anche sulla sua voce, nonché da relazioni tormentate. Ci ha lasciati nel luglio del 59 a soli 44 anni a causa della sua cirrosi epatica. L'ospedale dove è morta era presidiato dalla polizia, perché mentre era ricoverata in fin di vita si ebbe il buon gusto di arrestarla un'ultima volta per possesso di droga. Ecco, se avesse assistito a questo il garante dei detenuti, delle persone private della libertà personale, a queste stupidità che a volte il nostro sistema penale, il nostro sistema penitenziario ci mettono davanti, sicuramente avrebbe detto la sua, perché in questi anni ci ha sempre abituato a un altissimo profilo culturale rispetto all'approccio del sistema delle pene. Il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale in Italia è un organo collegiale, a capo del collegio c'è Mauro Palma, che nei giorni scorsi ha organizzato un saluto istituzionale al Senato perché il suo mandato sta finendo. Noi gli abbiamo voluto chiedere un racconto, un commento su questi anni del suo lavoro. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock. Mauro Palma, sta finendo questo tuo mandato da garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. Quasi 8 anni di lavoro in questa posizione, come valuti il panorama penitenziario, la sua evoluzione, il tuo lavoro in questo periodo?
Ma diciamo che il panorama penitenziario in questo periodo ha avuto tanti mutamenti, nel senso di alti e bassi. Se io penso il 2016 era all'avvio, all'inizio, tutto il processo degli stati generali sull'esecuzione penale, che poi si sviluppa nel 17, nel 18. Poi c'è stato tutto il periodo della pandemia e dei provvedimenti e anche di quella tendenza che è veramente da retrocessione culturale, di intervenire con decreti laddove magari c'era stata un'opinione pubblica che aveva pensato che qualche misura presa fosse troppo aperta. Poi arriviamo alla situazione attuale, che è una situazione un po' indefinibile in un certo senso. Del periodo della pandemia, del Covid, alcuni elementi di positività, che era il maggior ampliamento delle videochiamate, il maggior utilizzo delle tecnologie, che sembravano elementi acquisiti, invece stanno facendo dei passi indietro. Mentre altri elementi negativi di quel periodo, che era la possibilità di un carcere che poco faceva riferimento all'esterno, perché l'esterno non poteva entrare, invece stentano a recuperare il come era prima. Quindi diciamo il panorama penitenziario è un panorama oscillante, arrivato al punto attuale in cui c'è anche linguisticamente qualcosa che mi lascia perplesso. Ordinarietà, regime ordinario, diventa chiusura. Ordinarietà e chiusura, il trattamento è un trattamento avanzato, no? Questi sono i termini delle nuove circolari, non più una normalità, qualcosa da conquistare. Ecco, credo che su questo bisogna un po' riflettere per recuperare un certo spirito che aveva caratterizzato per esempio la stagione degli Stati Generali.
Senti, questo governo, diciamo, ha dato un'ottima prova di sé nell'uso così della legislazione impazzita, della decretazione d'urgenza, diciamo dell'uso del sistema penale per rincorrere fatti di cronaca, già dal nome il decreto Caivano. Quindi ci sarà inevitabilmente un ampliamento anche dell'area della penalità, no? Che direzione immagini? Dell'area della carcerazione, volevo dire, che direzione immagini?
Sono molto preoccupato dall'ampliamento proprio della carcerazione e della penalità nel suo complesso. Noi siamo adesso a quasi 60.000 detenuti e a più di 80.000 persone che sono in varie forme alternative. Vedo positivamente il fatto che le sanzioni sostitutive cominciano a funzionare, sono più di 1.300, però contemporaneamente non vedo che questi aumenti determinano delle riduzioni della carcerazione. C'è il rischio di un'area penale che si estende in parte in carcere, in parte fuori carcere, ma diventa un'area che ingloba molti comportamenti. Cito due esempi. Il primo provvedimento è stato il provvedimento su rave, che non mi sembra che fosse una urgenza, quindi sui comportamenti giovanili in situazioni da regolare che potevano essere pericolose, però che poco avevano a che fare con la penalità, e uno più recente è stato quello di prevedere la penalità per risolvere il problema della dispersione scolastica, e mi sembra un inizio, un punto d'arrivo che la dicano lunga su come si vede la penalità come primo strumento da utilizzare e non quello strumento sussidiario da riservare laddove altre modalità di intervento sul sociale non siano riuscite a risolvere.
Come stanno in galera oggi le persone? Tu ci vai continuamente, come stanno quotidianamente?
In galera stanno mute, nel senso che neanche c'è grande attesa di mute e rassegnate, forse questi sono un po' i due aggettivi che vorrei utilizzare proprio, nel senso che c'è poca speranza di un cambiamento, e questa attenzione, l'essere mute e rassegnate può determinare anche quelle inevitabili situazioni comportamentali aggressive che si stanno verificando in molti istituti.
Il 2017, a un anno dal tuo insediamento, fu introdotta la legge sulla tortura. Ci sono proposte di legge che oggi presentate da Fratelli d'Italia principalmente, poi ce n'è anche una dei 5 Stelle, che vanno in una direzione di cancellarlo o modificarlo. Che danno sarebbe alla, diciamo, alla lotta contro l'impunità, alla lotta contro la tortura?
Sarebbero tre danni in uno. Innanzitutto un danno dal punto di vista culturale. In qualche modo una società che non sa riconoscere fortemente il disvalore della tortura e che lo vorrebbe far diventare semplicemente un aggravante specifico di qualche altro reato è una società che non sa affrontare i propri mali. Il secondo, un danno sul punto di vista internazionale, perché in qualche modo abbiamo degli impegni a evidenziare, le abbiamo già pagate questa incapacità di saper punire adeguatamente la tortura con varie condanne della Corte Europea sui diritti umani. Abbiamo alle spalle esperienze come quella di Genova ed altre in cui non si è stati capaci di sapere evidenziare il disvalore e saperlo perseguire in maniera adeguata. E il terzo danno sarebbe quello sui procedimenti in corso, al di là di come andranno, perché procedimenti attendiamo di vedere gli esiti, è innegabile che la tortura come quel reato diciamo introdotto ha dato la possibilità di esaminare in maniera più dettagliata situazioni e di togliere quell'ombra di opacità. Anche se ci saranno assoluzioni, sarà stato per il bene che l'introduzione di quel reato ha determinato, perché ha permesso di esaminarle in maniera più adeguata.
Un'ultimissima domanda, facciamo una call to action. Tu sei alla fine del mandato, ma hai una storia molto lunga, una storia che andrebbe raccontata. Fra l'altro, di formazione sei un matematico. Call to action verso i giovani, perché occuparsi delle cose per cui tu ti sei occupato tutta una vita? Carceri, tortura, giustizia penale, diritti e garanzie in questo sistema che un po' vorrebbe essere rimosso. Tu che alla fine facevi il professore di matematica.
Perché in realtà i saperi servono proprio nel momento in cui non limitano al loro specifico spazio, ma per, quando diventano elementi anche interpretativi di un impegno più ampio, multidisciplinare, che è quello che riguarda gli, diciamo, i momenti essenziali del nostro vivere democratico. Il vivere democratico e quindi tutte le sue forme, i diritti delle persone, un costituzionalismo vissuto oltre che affermato dalla Carta, sono gli elementi che riescono a dare significato anche ai saperi. A loro volta i saperi danno dei contributi parziali, settoriali, chi si può essere più occupato dal versante logico, chi dal versante giuridico, chi dal versante artistico, danno significato a ciò che viene affermato come valore democratico.
Grazie Mauro per essere stato con noi e per molto altro.
Grazie a voi.
E grazie a Mauro Palma, a Daniela De Robert e Emilia Rossi che hanno costituito il Collegio dei Garanti, si sono occupati di galere per adulti e per minori, si sono occupati di centri di detenzione per migranti, quelli che oggi chiamiamo CPR, e abbiamo di recente visto le indagini su quello che accade a Milano, al CPR di Milano, all'inchiesta della Procura su le condizioni degradate di quel centro e anche gli affari che pare, e vedremo cosa l'inchiesta dirà, non fossero proprio affari del tutto chiari. Su questo invito i radioascoltatori a dare un'occhiata a un sito. Il sito si chiama Buchi Neri, è un sito prodotto dalla Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili, che ha fatto più rapporti e più inchieste sui CPR in giro per l'Italia, mostrando quel buco nero della democrazia, quel buco nero del diritto, quel buco nero del sistema di privazione della libertà che è in Italia. Beh, fino a quando c'era la terna guidata da Mauro Palma, che ricordiamo è stato il fondatore di Antigone, nonché a lungo presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, quei luoghi erano meno bui, perché c'era l'intenzione e anche intenzione praticata di visitare, di visitarli, di raccontarli, di far sapere ciò che in esso accadeva. Ricordo le indagini fatte dall'autorità garante sul CPR di Torino, dopo fatti tragici che erano lì accaduti. Ecco, ed è su questo che misureremo la nuova terna che si andrà ad insediare a breve, guidata da un ex parlamentare di Fratelli d'Italia, il professor Dettor. E su questo, perché occuparsi di migranti non porta consenso, occuparsi di migranti significa andarsi a scontrare con il potere politico, e invece, ed è proprio su questo che si misura la piena e totale indipendenza di un'autorità. La canzone che ci ascoltiamo adesso è una delle più note di Billie Holiday, ma sono tantissime le canzoni famosissime cantate da Lady Day. Questa è stata scritta da lei stessa insieme ad Arthur Herzog Jr., coautore di molte altre canzoni da lei cantate. È uscita nel maggio del 41. Nel 76 ha preso il Grammy Hall of Fame Award, il premio che si dà a canzoni che hanno almeno 25 anni di vita. Billie Holiday, God Bless the Child.
Them that's got shall have. Them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own. Yes, he's got his own.
God Bless the Child, un classico di Billie Holiday. Lady Day ha inventato un modo nuovo, dopo di lei imitatissimo, di interpretare il jazz con la propria voce. Siamo con Billie Holiday oggi qui a Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella, e adesso entriamo in carcere. Arriva il giornale radio dal carcere, come ogni settimana dalle redazioni che lavorano dentro le carceri di Roma, Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Rebibbiafobia. È strano, ma gran parte delle persone detenute non giudicano e non hanno paura del diverso. Viceversa, vi è tanta solidarietà. E scrivo a ragion veduta perché qui a Rebibbia vi è la più grande sezione di transgender d'Europa. Credo sia la sofferenza che porta tutto a questo risultato. In carcere non vi è discriminazione per le persone omosessuali. Sono libere nelle loro idee e non hanno alcuna paura ad ammettere l'omosessualità. Gran parte delle persone in carcere rispettano e vengono rispettate. La parola chiave in carcere è accoglienza, cura, che trasforma e migliora affinché si può costruire una società capace di promuovere, attraverso la corresponsabilità, la libertà e la dignità di ogni persona. Abbiamo l'obbligo di alzare la testa e guardare in faccia la comunità omosessuale, aiutandola ad affrontare le varie problematiche, ricordando che il diverso è una risorsa, sia dentro che fuori. Vi deve essere quella libertà e quel rispetto reciproco. Fabio Falbo, reparto G8, Rebibbia.
Omofobia. Sin dal principio, le discriminazioni sono state il fondamento delle subculture che oggi ci ritroviamo a vivere nel quotidiano. Il ghettizzare continuo ha trasformato le discriminazioni in fobie, fobie che sono nate attraverso la non conoscenza di un qualcosa o di qualcuno. L'omofobia è un termine utilizzato nel comune per ridimensionare la gravità del malcostume che oggi la società indulge nel discriminare e nel ghettizzare chi ha un diverso orientamento sessuale da quello etero. Inutile negare che se anche siamo nel XXI secolo, specialmente in Italia, nazione che si dice essere a favore dei diritti degli omosessuali, si vive una palpabile discriminazione o diffidenza verso gli stessi. Basta vedere che lo scorso anno le persone omosessuali che hanno adottato dei bambini si sono ritrovati con dei diritti negati. È vero sì che gli omosessuali lottano per ottenere parità e uguaglianza, come è concesso a noi etero, ma è pur vero che molte volte le loro manifestazioni pacifiche vengono interpretate in modo sarcastico. Basta vedere il Pride. La vita ci insegna che ogni uomo o donna è libero di scegliere il proprio orientamento sessuale, ma non di imporre agli altri la condivisione delle loro scelte. Io credo che ogni essere umano debba avere la facoltà e il diritto di poter vivere la propria sessualità in maniera priva di condizionamenti e di poter apportare un significativo beneficio per la comunità, ivi compreso nell'adozione di un bambino e di contrarre matrimonio, avendo così pieni diritti e doveri come noi etero. Ma soprattutto di evitare sentire in maniera discriminatoria delle battutacce da bar. Sebastiano, G8 e Bibbia.
E si farà l'amore ognuno come gli pare. Era Lucio Dalla, non trovo altre parole e non voglio trovarle. So che attirerò l'attenzione gli strali di alcuni detenuti, non la maggioranza per fortuna, ma è giusto dover dire che una certa fascinazione per l'uomo forte, gerarchicamente posizionato, è molto presente in carcere. E quindi sollevare certe questioni, e tra queste quelle dell'omofobia, è come cercare di abbattere muri mentali assolutamente difficili da rimuovere. Parliamo di pregiudizi, stereotipi costruiti nel tempo, a cominciare dai disgustosi commenti sul cromatismo della pelle, ma di questo parleremo un'altra volta. Si fatica a capire, fuori di qui e qui dentro, che a dover prevalere è la libera scelta delle persone, e questo è il vero discrimine etico. Invece, con giudizi talora spregevoli, finiamo per rinchiudere in una cella non soltanto i nostri corpi, ma la nostra mente e le nostre parole. Le parole sono importanti, direbbe Moretti, invece sono anch'esse prigioniere, le nostre, entro categorie della serie negri, puttane, lesbiche, froci, barboni, immigrati sporchi. Non capiamo che ci sono coppie omogenitoriali che vivono con bambini che sono felicissimi. Ignoriamo l'esistenza diffusa delle cosiddette famiglie atipiche, in cui la relazione conta più dei ruoli tradizionali, padre, madre, eccetera. A prevalere in questo caso è la genitorialità. Per screditare le famiglie omogenitoriali si usa anche, in modo strumentale, la questione della maternità surrogata, dimenticando di dire che questa pratica, nell'80% dei casi, è usata dalle famiglie eterosessuali invece. La famiglia tradizionale, quella del mantra Dio, padre e famiglia, ormai è in crisi, le nuove generazioni questo lo sanno benissimo. A non capirlo invece sono quei moralisti che si ergono a difesa della famiglia tradizionale.
Essere liberi e non esserlo. Ad un detenuto viene consentito di lasciare il carcere con l'applicazione del braccialetto elettronico in sostituzione della custodia cautelare e del divieto di dimora nella regione Lazio. Il detenuto, essendo straniero, dichiara di non aver nessun domicilio al di fuori del Lazio, per cui è costretto a rimanere in carcere. Ora però ci si domanda, possibile che in Italia le istituzioni non abbiano allestito strutture per casi come questo o similari? Ci sono anche casi di nostri connazionali che sono nella stessa situazione e non possono usufruire della libertà concessa per mancanza di strutture. E non solo, mancano i mezzi, manca l'organico, manca un po' tutto, ma soprattutto qui manca lo Stato. Mauro, Roma, Re Bibbia.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, ci troviamo presso la biblioteca centrale della seconda casa di reclusione di Milano Mollate, dove si terrà questo pomeriggio la rassegna Artisti Dentro 2023, decima edizione. Abbiamo qui con noi la presidente dell'associazione Artisti Dentro, Sibyl Forn der Schulenburg, scrittrice, criminologa e appunto presidente dell'omonima associazione, e la dottoressa Giulia Salmini, che è la coordinatrice del progetto Scrittori Dentro. È una cosa che mi ha incuriosito molto: nella prima pagina della vostra antologia, dove si legge un'impresa vincente, voi dite che mettersi in gioco da parte dei detenuti, quindi scrivere, partecipare in modo competitivo ma sano a questo concorso d'arte, incrementa la resilienza nelle carceri.
È un'argomentazione con cui mi presento anche dei convegni, quindi ci ho scritto della documentazione scientifica. Ed è su base psicologica sostanzialmente, in quanto il concorso, l'agonismo, quindi il sano agonismo, aiuta a tirar fuori le energie che uno si trova ancora dentro. E in carcere sappiamo che le energie residue talvolta sono veramente smorzate. La competizione aiuta a tirarle fuori, quindi a creare degli obiettivi, a creare le motivazioni, ed ecco che uno si risveglia un bel momento e riesce, e da lì parte la resilienza, perché senza le energie non c'è resilienza.
Questo è il decimo anno, giusto?
Sì,
il decimo anno. Ecco, doveste fare un bilancio?
Io partecipo come coordinatrice dell'editor da 8 anni, più o meno, sì, abbiamo imparato tante cose, abbiamo cambiato alcuni modi e ogni anno cerchiamo di migliorare dove si può, no? Soprattutto io curo la parte di interazione, che è un po' anche la peculiarità di questo concorso, tra il concorrente del carcere e l'editor che noi gli assegniamo, che è una persona che appartiene al mondo dell'editoria o del giornalismo o comunque della scrittura e che sta fuori e che assiste il concorrente per qualche mese in modo da portare il testo che viene presentato nella forma migliore poi davanti alla giuria. E questo processo in questi 8 anni è stato, abbiamo cercato di renderlo sempre migliore, no? Abbiamo fatto diversi tipi di cambiamenti, abbiamo per esempio cercato di impostare il contatto solo sulla persona, quindi noi non presentiamo mai all'editor lo scrittore con nome e cognome, ma solo col nome, in modo che si trovi a essere un incontro tra persone, non tra una persona e un crimine, ecco. Abbiamo introdotto, che è stata una cosa molto importante in questi ultimi 2 anni, anche un editor dentro, quindi una persona che è detenuta ma che ha un passato o un presente, anzi, di scrittura. Abbiamo anche aumentato il numero delle carceri con cui siamo in contatto e quest'ultima edizione ne avevamo veramente molti.
Ogni detenuto, ogni persona che si trova ristretta in carcere ha commesso un reato di qualunque natura esso sia, la percezione che fuori si ha spesso purtroppo è come se questa persona sia cristallizzata nel reato che ha fatto, ma è anche tanto altro. Forse questo, quello di scrivere, di partecipare a un'iniziativa come Artisti Dentro, è un modo per dimostrare che c'è tanto altro in una persona, che ovviamente deve fare i conti sia con il suo reato, ma anche con...
Beh sì, ovviamente si continua a vivere, no? All'inizio veramente credevamo che i nostri partecipanti avrebbero scelto lo pseudonimo. Poi invece abbiamo visto che tutti o quasi quelli che possono ci mettono la faccia, quindi si firmano. Proprio a dimostrazione, come ci hanno detto loro, a dimostrazione di saper fare qualcosa di buono, anche qualcosa di positivo.
Bene, io desidero ringraziare Sibyl von der Schulenburg e Giulia Salmini per questa bellissima iniziativa e grazie, salutiamo tutti i radioascoltatori.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo, arrivano i nostri amici collaboratori musicisti con la loro interpretazione di Billie Holiday, come sempre si presentano da sole, quindi a Bollate lascio il microfono.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock, di nuovo dalla Freedom Sound di Bollate, questa sera un po' ridotta, manca il tastierista, vabbè non importa, abbiamo improvvisato una cover di Billie Holiday, I'll Be Seeing You, con il nostro amico Benji al basso, Roberto alla batteria e Giuliano al sax. Io che sono Claudio, voce chitarra. Salutiamo gli amici di Jailhouse Rock, ma salutiamo anche gli amici della Tela, Osteria La Tela di Rescaldina, dove siamo stati l'11 di novembre a suonare in occasione della serata contro la mafia, un locale sequestrato all'Andrangheta, una bellissima esperienza. Salutiamo i nostri amici della Tela.
Ciao ragazzi!
Ciao! Ciao! Salutiamo tutti i radioascoltatori. Doc, mi stai guardando con uno sguardo... Devi dire qualcosa, vuoi raccontare qualcosa? Non vuoi dire niente? Va bene, niente. Un caloroso abbraccio a Susanna e Patrizio e a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock. Alla prossima cover. Ciao dalla Freedom Sound. Ciao!
I nostri amici musicisti dal carcere di Bollate nella loro interpretazione di Billie Holiday. Arriva come sempre un altro grande amico di Jailhouse Rock, Carmelo Musumeci, che in questi anni ci ha raccontato la pena dell'ergastolo e del carcere nella sua rubrica L'ergastolano.
Bisognerebbe mettere sullo stesso piano sicurezza e rieducazione, come d'altronde la legge vuole. Credo che se i detenuti fossero lasciati più liberi di creare, studiare e lavorare, potrebbero essere giudicati meglio che non, come accade ora, dai loro comportamenti passivi alle regole del carcere. Io credo che per un detenuto lo studio sia uno straordinario strumento di crescita, di cambiamento, di presa di coscienza e permette di acquisire una diversa concezione di vita. Studiare in carcere mi ha fatto diventare un uomo libero e mi ha fatto capire perché ho commesso dei reati. Lo studio mi ha fatto acquistare la dignità.
E grazie a Carmelo Musumeci. In tanti hanno omaggiato Billie Holiday nell'album degli U2, Rattle and Hamle, gli U2 gli hanno dedicato il brano Angel of Harlem. E tanti pezzi di Billie Holiday sono diventati a loro volta standard jazz, nonché Billie Holiday ha interpretato standard scritti da altri. Uno di questi è quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, è un pezzo di George Gershwin che hanno rifatto migliaia e migliaia di artisti, non esagero, è stato eseguito in tante lingue, ma Billie Holiday nel 1936, Gershwin lo aveva composto non tanto tempo prima, gli dette un grande impulso. L'interpretazione di Lady Day andò benissimo, il pezzo entrò per la prima volta in classifica ed ebbe popolarità. Ci ascoltiamo Summertime.
Cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to up singing, then you spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never nothing can harm you.
Summertime, ancora con Billie Holiday in questa puntata di Jailhouse Rock.
Ci salutiamo con un altro classico di Billie Holiday, una delle più grandi cantanti jazz e blues di sempre, con cui siamo stati oggi a Jailhouse Rock. Questa è la canzone che dà il titolo alla sua autobiografia, nonché al suo album del 1956. Ci ascoltiamo la bellissima Lady Sings the Blues.
Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. Wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues.
nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Telling you, she's got 'em bad, but now the world will know she's never gonna sing them no more, 'cause the blues ain't nothing but a pain. When you and your man have to part, ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you. Now the world will know she's never gonna sing them no more, no more.
Lady Sings the Blues, siamo stati con Billie Holiday in questa puntata di Jailhouse Rock che finisce qui. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it, così come potete seguirci sui nostri canali sociali. Ci trovate su Facebook, su Twitter e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione purtroppo a volte capita che qualcuno venga suonato. Noi torniamo come sempre tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto e l'augurio di una buona settimana da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.